Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, bentrovati, ciao a tutti. Siamo qui a Palla in tribuna su Radio Parma. Siamo arrivati alla vigilia di Cagliari-Parma con i crociati che sono in partenza per la Sardegna per una partita importantissima. È già iniziata la conferenza stampa di Roberto D'Aversa, cercheremo di fornirvi alcune informazioni estratte nel corso della puntata. Ci sono i convocati, ma prima di tutto vi ricordo il nostro numero che è il 333-9200-170 e ci ascoltiamo il servizio del TG Sport di 12 TV Parma per inquadrare la partita di Cagliari.
Nella salvezza ci crediamo, ma soprattutto crediamo nella vittoria di sabato sera, perché chiaramente l'obiettivo è questo, l'obiettivo è di breve, dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alla prossima partita, vincerla e poi si penserà alle successive. Non c'è tanto da pensare alla salvezza o a quante vittorie dobbiamo fare, o c'è da pensare a vincere sabato sera, come ripeto. Se qualcosa non è stato messo, come probabilmente è stato in buona parte delle ultime 30, tutto questo va messo in campo sabato sera, cioè non ci sono vie d'uscita.
Proviamo a pensare che non sia il presidente Giulini a parlare, lo stesso discorso può essere valido in casa Parma, spesso è solo retorica, ma stavolta è davvero una finale. Cagliari ultima spiaggia per i crociati, ma più in generale chi perde è spacciato, un pareggio non serve a granché poi. Per D'Aversa la buona notizia è Michaela, sta meglio, fino all'ultimo si valuterà il suo impiego dall'inizio, anche Caramò migliora. Ora l'allenatore dovrà valutare se rischiare due acciaccati oppure giocare la carta Gervinho, un fantasma nelle ultime uscite. Ecco allora che potrebbe essere di nuovo avanzato Kuzka nel 4-3-3. Altra ipotesi, l'impiego di due punte pesanti, Pellè e Cornelius, con conseguente cambio di modulo, ma pare più una soluzione a gara in corso. In tanti a Cagliari non si capacitano, come una squadra così costosa, con un monte ingaggi da zona Europa League, sia terz'ultima, i nomi sono altisonanti. Ma tant'è che la classifica è questa e il tempo per rimediare è sempre più ridotto. Ma sulla prossima stagione così si ragiona ad Assemini.
Il futuro non è da programmare adesso, perché non sapendo in quale categoria giochi l'anno prossimo non è che puoi fare una cartella e una riflessione per una categoria e una riflessione per un'altra. Qui c'è da capire in quale categoria saremo, e c'è da vincere sabato e c'è da lottare fino all'ultimo secondo per rimanere in Serie A.
Nelle prossime ore a Parma è atteso un nuovo direttore tecnico, Javier Ribalta. A Cagliari potrebbe debuttare, chissà che non si apra una nuova era su tutti i fronti, anche su quello dei tre punti.
Palla in tribuna.
Eccoci, abbiamo sentito un po' il punto, anche se c'è una notizia dell'ultima ora. Vi abbiamo citato Caramò, che era tornato in parte a allenarsi con i compagni. A quanto pare il provino non è andato benissimo, perché non è stato convocato per la trasferta di Cagliari, mentre tra i convocati c'è Michaela, e quindi almeno c'è questa notizia incoraggiante. Poi vedremo se sarà disponibile a pieno. C'è Gervinho tra i convocati, questo fa già discutere i tifosi, non che sia convocato per carità, però che possa giocare titolare. Non ha molte alternative D'Aversa, ma vedremo insomma come le valuterà. Ci sono degli altri assenti, sono abbastanza pesanti, perché manca anche Hernani, che insomma tra alti e bassi comunque è capocannoniere del Parma insieme a Kuzka, e non c'è nemmeno Conti, manca il titolare della fascia destra o comunque un'alternativa importante per la difesa. Insomma, la situazione non è delle migliori. Prima però di entrare in ottica partita, è una puntata un po' speciale quella di oggi, perché ieri tutta la comunità dei tifosi gialloblu crociati è stata colpita da un lutto di un tifoso simbolo. Allora, con chi parlarne se non con Angelo Manfredini, che è presidente del centro di coordinamento dei Parma Clubs? È venuto a mancare Giuliano Baroni, che per anni è stato un simbolo, un leader tra i tifosi del Parma. Buon pomeriggio, Angelo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Io
parlare di Giuliano, Giuliano non basterebbe tutta la trasmissione, poi se non è ci taglierebbe i collegamenti, quindi, sì. Quindi non riusciremo. Giuliano è stato un grande. È stato innanzitutto è stato fondatore, uno dei fondatori della stragrande maggioranza del tifo organizzato a Parma, e mi riferisco al centro coordinamento Parma Club e all'associazione Petitot. ambo i gruppi, lui faceva parte ai fondatori. E guarda, io sono entrato nel centro coordinamento per una crisi nell'85, purtroppo o per fortuna ho vissuto tante cose, esatto, sto ben dicendo, ma da subito con Giuliano, da subito come fratelli, anche se ha qualche anno più di me, però come fratelli veramente. E ricordo tante cose di lui, ricordo, guarda, un esempio, ho letto in questi ieri, oggi, che lui era molto attaccato a Ernesto Ceresini. Sì, è vero, te lo confermo, è vero, e ti dirò che a quei tempi il povero Ernesto si chiese un favore al coordinamento, chiese se prendevamo l'impegno la domenica mattina di scoprire il terreno di gioco e ricoprire la domenica sera per risparmiare, diciamoci la verità, era questo il motivo. E noi sicuramente siamo resi disponibili a questa cosa. E Giuliano Baroni arrivava tutte le mattine verso le 10 con la colazione, ci fermavamo, facevamo colazione, continuavamo il nostro lavoro, poi a mezzogiorno andavamo a mangiare nel magazzino che allora era allo stadio, il magazziniere era Paolo Franco Sani, che tanti se lo ricorderanno sicuramente, e lì ci preparava un piatto di pasta, insomma, passavamo la domenica così. E Giuliano era sempre tra i fornelli, tra i levatappi, tra le bottiglie, lui era sempre in mezzo, ma sempre. E poi, per non dimenticare il famoso veleno, quel vaso di vetro con scritto sopra il veleno, che in effetti erano gli zuccherini nell'alcol a 90 gradi, e lui tutto l'anno, non caldo, freddo, non importa, lui tutto l'anno entrava con questo vasetto di zuccherini e lo offriva a tutti. Io mi ricordo, vado indietro negli anni, come vi dicevo, un Parma Cosenza, e definiamolo capo ultras, diciamo così, un certo Padre Fedele, conosciuto nel mondo del tifo, conosciuto anche per altri episodi, purtroppo di fuoco, sì, di calcio, però, sì. Però Padre Fedele arrivò a Parma come responsabile della tifoseria di Cosenza e venne a mangiare con lui nel famoso magazzino, come ti dicevo prima, con Franco Sani, mi dicendo. Beh, alla fine Giuliano è riuscito a dare uno zuccherino a questo padre Fedele. Mi ricordo la scena, lui è partito di corsa, è uscito nel cortile, che allora non c'era il cortile come adesso, ma c'era il campo dove facevano il riscaldamento, c'erano le piante, che qualcuno è rimasto ancora, questo qua abbracciato alla pianta che urlava, e non ti dico altro perché dopo dico cose che non va mica bene, oltre a urlare ne diceva, praticamente ha riempito lo stadio di Santi, da tutti chiamati sulla terra per aiutarlo. Questo era Giuliano Baroni.
Ci hai fatto sorridere davvero tanto, e possiamo dire più in generale veramente che con Giuliano Baroni si sono divertiti in tanti, in trasferta, tanti stanno postando delle foto di tante trasferte, no? Col Parma, in modo poi più divertente, più sano per certi versi anche di vivere lo stadio, insomma, si sono divertiti in tanti con lui andar via.
Guarda, lui era il modo giusto per vivere lo stadio, sia in casa che in trasferta. E la prima trasferta che fece con lui nell'85 a Trento, un Trento Parma, il debutto con Arrigo Sacchi. E la grigliata in piazza Trento, immaginati, la grigliata in piazza Trento e i salamini per tutti, quindi veramente. L'altra a Carrara, siamo arrivati a Carrara, sei famosi frigo da campeggio, quelli che porti dentro con l'acqua bollente, con i piedi di maiale, le ossa di maiale sul marciapiede d'inverno, con l'acqua fumante che offrivamo i piedi di maiale alla gente che passava. Questo era Giuliano, ragazzi, questo era Giuliano. Veramente, io dico, chi è che non l'ha conosciuto? Chi è entrato allo stadio anche solo una volta, per forza deve averlo visto, incontrato, conosciuto Giuliano.
Ho visto la sua auto parcheggiata lì dal Petito, che è un simbolo per i tifosi del Parma, a scaricare le tovaglie o alimentare, non
bravo,
per i pranzi.
Ti dico all'ultimo, perché mi hai detto per la macchina, una sera lo fermò i carabinieri, apre il baule pieno di cassette, di bottiglie di vino. Insomma, signor Baroni, con questo vino, ma dove sta andando? Ha detto, guarda, non lo può trasportare, guardi, non sono problemi, fa bisogno personale. Bene, vada, gli ha detto. Questa era Giuliana, ragazzi, purtroppo
sabato sa eventualmente a chi dedicare un risultato positivo in questa
assolutamente, caso, assolutamente
non ci sono dubbi. Ti chiedo però quanto ci credi in un risultato positivo a questo punto.
Guarda, io ci credo ancora, veramente, anche se è difficile, è duro, lo so, non usiamo altri termini, ma io ci credo. Ci credo perché secondo me abbiamo la forza per poter uscire da questo momento, ormai da questo campionato, non è più un momento. Però abbiamo ancora la forza, basta dire che siamo ancora lì, in corsa, a 8 partite dalla fine, se non sbaglio, quindi vuol dire che anche davanti a noi non ci sono quelle squadre che spaccano il campionato, no. Quindi dobbiamo crederci ancora, noi ci crediamo, spero che anche chi sente in campo ci creda, perché sono loro alla fine che devono crederci, perché è inutile Traversa, Carli, no, niente, no. Chi scende in campo ci deve credere, se ci credi, bene, se non ci credi che scende in campo, hai voglia di andarsi a urlare o Carli andare negli spogliatoi o chi a fare brigare, no, sono solamente loro che ci devono credere, diversamente è finita veramente.
Guarda, tra l'altro è arrivato in tempo reale un messaggio, ce ne sono tanti degli ascoltatori, ci scrive Federico, scrive: pure se i giocatori ci credessero un minimo, noi tifosi saremmo contenti, tutto l'ambiente ne gioverebbe, salvezza o retrocessione che sia. È questo in sintesi, secondo me, proprio il pensiero dei tifosi, no?
Sì, diciamo che vada come vada a questo punto, però come poi dopo lo so che divento anche magari noioso, divento antipatico, mi ripeto, devono bagnare la maglia, devono onorare la maglia che indossano. Nel momento che loro bagnano la maglia, retrocediamo, pazienza, siamo inferiori agli avversari, retrocediamo, però la maglia la devi bagnare. E una punta di polemica, non tutti la bagnano. E a questo punto chi non la bagna, io dico, come ha detto Kuzka, se non sbaglio tempo fa, chi non ci crede sta in panchina, va in tribuna. Facciamo giocare i ragazzi della primavera, che hanno fame, che hanno voglia di farsi vedere, di arrivare, perché ci vuole la fame per raggiungere questi obiettivi. Se non c'è la fame è inutile sedersi a tavola.
Non ci sono dubbi. Angelo, io ti ringrazio tanto perché ci hai regalato un ricordo vero e molto dolce di Giuliano Baroni e spero davvero che abbiano avuto modo di sentirlo, condividerlo tanti tifosi che hanno in linea qui su Radio Parma con Palintibuna. Ancora grazie Angelo Manfredini.
Grazie a te e buon proseguimento per la tua trasmissione.
Grazie Angelo. Abbiamo parlato di tanto, di passato, ma insomma è questo che descrive anche una tifoseria e insomma non ci tiriamo indietro quando bisogna toccare anche queste corde. Andiamo, ho un sacco di messaggi, li vado a leggere pian piano, con ordine. Allora, vedo che Gervinho è ancora in ballo per giocare. Ma gente che sa di calcio, che vive di calcio, non riesce a vedere che con lui in campo si gioca in 10 e i 10 giocano mal volentieri. Non capisco perché tra compagni di squadra non si è ancora volato qualche scoppellotto, così tanto per svegliarlo. È inconcepibile che uno che prende in un anno lo stipendio pari alla mia pensione di 140 anni dopo una vita di lavoro nei cantieri, dai 10 ai 58 giochi. Mi diverto poco a vedere così. Questo è il primo messaggio di Rino che ho cercato di riassumere. Vorrei vedere almeno l'impegno, la voglia, la grinta fino all'ultima giornata, poi quel che sarà sarà, mai più partite scialbe. Forza Parma, Daniele. Stanno arrivando davvero tanti messaggi e c'è un filo conduttore che li lega. Ma mettere un premio salvezza per motivare i giocatori, magari i 25 milioni che prenderemmo dal paracadute, così da motivarli per ottenere la salvezza, scrive Michele. L'idea è curiosa, bizzarra, non so se eticamente ci stia tutta, però insomma potrebbe essere uno stimolo sicuramente per i giocatori, ecco, però insomma non so se sia forse un po' troppo tardi, però l'idea, lo spunto c'è. Gervinho prende 1,2 milioni all'anno, Inglese 1,4, ma questi due li meritano tutti questi soldi? Federico, non lo sappiamo, cioè, purtroppo i contratti sono quelli. Alla luce del rendimento di quest'anno c'è una risposta, poi dopo tutte le altre considerazioni sono relative a questo. Facciamo una piccola pausa musicale e torniamo tra pochissimo. Oh, yeah, oh. Erano i Pearl Jam, Last Kiss. Allora, D'Aversa sta parlando in conferenza stampa, tra poco cercheremo di darvi un contributo, e ha detto: giochiamo contro un popolo, una regione, questa è la partita. Insomma, sono parole che cercano di coinvolgere anche la piazza in questa finale. Insomma, spesso è retorica dirlo, ma stavolta chi perde, soprattutto se perde il Parma, può, non dico tirare le mie in barca, ma può chiudere il capitolo salvezza in senso negativo. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Abbiamo parlato, insomma, qualche ricordo, anche il giusto tributo a un tifoso storico del Parma che non c'è più, Giuliano Baroni. Abbiamo iniziato a inquadrare la partita contro il Cagliari con la novità di Caramò non convocato, meglio la novità, non era convocato nemmeno nell'ultima, si è sperato diciamo dopo l'allenamento di ieri di poterlo reinserire in gruppo, ma probabilmente non ce l'ha fatta o comunque non è ancora pronto. C'è Micaela e questa diciamo è una notizia incoraggiante per l'attacco del Parma, che ha dimostrato in questo momento di non avere alternative migliori, soprattutto alla luce delle prestazioni assai negative di Gervinho, che sollevano sempre anche le critiche dei tifosi, che non mancano di scriverlo. Effettivamente se togliamo le due partite a San Siro contro Milan e Inter, il campionato di Gervinho è stato praticamente nullo, salvo insomma qualche piccolissimo barlume nel giorno di andata, però veramente non ha combinato nulla. E andiamo però a sentire, ieri sera c'è stato un intervento, ne abbiamo già offerto uno stralcio importante nel corso del pezzo del TG Sport di 12 TV Parma, del presidente del Cagliari, Giulini. Ha parlato a Radiolina, una trasmissione che è disponibile anche sul web, ne abbiamo estrapolato un estratto perché ha parlato, avete sentito nel servizio precedente, di che fare per l'anno prossimo. Ha detto: se non saprò ancora in che categoria gioco, non posso programmare, ma allo stesso tempo ha chiamato la sua squadra alla partita contro il Parma, a obbligatoriamente vincere questa partita, perché altrimenti vale lo stesso discorso per il Parma. Ha parlato anche della stagione, allora, per capire questo Cagliari che si gioca con i crociati il ruolo di delusione del campionato di Serie A, alla luce di una rosa veramente ricca e di una decina di giocatori che probabilmente sarebbero titolari in tantissime altre squadre, anche il capitano dell'Uruguay Godin, Nainggolan, insomma poi l'elenco è molto lungo. Andiamo a sentire che cosa ha detto e come se lo spiega il presidente del Cagliari.
Non è possibile, ma al di là del monte ingaggi che conta per quel che conta, ma avere una squadra con campioni come Godin, come Cragno, come Nainggolan, come Nandez, come Rog nel giorno d'andata, Simeone, Pavoletti, Marin, Rugani, Cepitelli, tutti, insomma, abbiamo una rosa indubbiamente di calciatori importanti, ed è quindi a maggior ragione non ci si aspettava di essere qui. Quest'anno si voleva provare a fare qualcosina meglio rispetto all'anno scorso, questo era l'obiettivo. Eravamo consci che purtroppo in questa situazione, con gli stadi chiusi e con i bilanci che piangono, eravamo consci che sarebbe stato un campionato difficile, tanto che quest'anno veramente la volontà era di creare un'identità e di provare a fare qualcosina meglio dell'anno scorso, ma qualcosina meglio dell'anno scorso significava evidentemente salvarsi prevalentemente, quindi eravamo anche sconsci di quelle che potevano essere magari delle debolezze anche di questa rosa, nonostante i grandi campioni, però un conto sono le debolezze, un conto è ritrovarsi con questa squadra dove siamo adesso, dove tu hai ricordato siamo. Ecco, questo non può che rendermi assolutamente avvelenato per questa situazione. Spero che questo furore, questa rabbia ce l'abbiano dentro anche i calciatori, perché è l'unico modo di venirne fuori a questo punto. La fame, la forza della disperazione, un po' di pazzia, questo è quello che dobbiamo tirar fuori adesso.
Palla in tribuna.
Ecco, questo era Giulini, presidente del Cagliari. Abbiamo in linea con noi però un nuovo ospite, che è Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Senti, ma è stato convocato Pelé, il tuo Pelé?
Il mio Pelé è convocato e domani potrebbe fare l'esordio in Serie A.
Da titolare anche?
Da titolare assolutamente, e tra l'altro si è anche esteticamente abbellito, perché in settimana ha fatto anche la tolettatura, quindi è pronto e è veramente meraviglioso.
Molto bene, molto bene. Queste sono notizie che ci danno un po' di morale in questo momento. Sbaglio se dico che il Cagliari fino a questo momento è l'unica squadra che è riuscita a far peggio del Parma alla luce della rosa che ha?
Direi di sì. Direi che il Cagliari, alla luce della rosa che ha fatto peggio del Parma. Devo dire che anche il Torino ha una rosa di, insomma, non male, non sta facendo benissimo, e anche, mi permetto di dire, la Fiorentina. Però sì, secondo me sono queste le squadre che hanno, diciamo così, più deluso. più deluso di tutti sicuramente Cagliari e Parma, che sono in zona.
Ma come te lo spieghi questo Cagliari, che se guardiamo l'11 titolare poi a guardare tutti i risvolti si capisce un pochino perché abbia proprio fallito completamente la stagione, e anche dopo l'arrivo di Semplici, che ha drizzato un po', ha riportato in carreggiata la squadra, si è riperso con 4 sconfitte consecutive.
Ma sì, ma perché vedi, si è puntato su giocatori, chiamiamoli ex campioni, stagionati, eccetera, tipo penso a Godina, a Nainggolan, che non hanno saputo dare quello di cui questa squadra aveva bisogno, e quindi non hanno saputo trascinare poi gli altri dalla, diciamo così, dalla parte giusta. Qualcosa di non proprio simile, però insomma di molto vicino anche accaduto al Parma, perché certamente il contributo dei, chiamiamoli, veterani, se non vogliamo chiamarli ex campioni, è stato molto deficitario quest'anno, se pensiamo che insomma abbiamo diverse prime punte, hanno fatto 2 gol in tutto, insomma, sembra un po' poco, ecco.
Dopo ti farò giocare a provare a fare la formazione. Non so se hai già avuto modo di leggere i convocati, o comunque li ricordo, c'è Michaela tra i convocati, non sappiamo se sia al 100%, non c'è Caramò, insomma le pietanze per cucinare un po' sono quelle. Ecco, ti chiedo però prima di tutto se dopo le 2 prestazioni che abbiamo visto ultimamente, in generale come si è evoluto il suo campionato, Gervinho anche con la squadra così ridotta debba partire dal primo minuto.
Guarda, visto l'ultimo Gervinho, no, adesso, cioè io gli avevo dato una possibilità contro il Milan, però cioè, ha giocato 45 minuti, secondo me non ha neanche fatto la doccia, e quindi però non so come stia Mihaila, sinceramente, non credo benissimo. Lì si tratterà di scegliere, di decidere, e poi per il resto non credo ci siano, diciamo così, grandi dubbi, ecco. Sembra che Mann giocherà a destra.
Avanzerà Kuzka secondo te l'allenatore? Com'è, dato che non ci sembra, ci sembra remota la possibilità che cambi schieramento o che giochi con 2 punte centrali come Cornelius se Pelleggia dal primo minuto?
Beh, credo che sia difficile Cornelius e Pellegrini al primo minuto, anche perché insomma, Cornelius non è proprio ancora al 100%, quindi cioè, ti giocheresti delle sostituzioni subito così, insomma, sarebbe un pochino rischioso secondo me, quindi penso che sia più probabile che ne giochi uno e l'altro sia pronto a subentrare eventualmente, anche per, nel caso ce ne fosse bisogno, anche per cambiare modulo, ecco. Avanzare Kuzka non lo so, io lo vorrei sempre in mezzo al campo, credo.
Non diciamo che le pietanze in tavola, il pasto non è ricco da un bel
sì po'. Ma il problema, il piatto non è ricco, ma il problema è come tu vai in campo, cioè se tu vai in campo con l'atteggiamento che hai avuto nel primo tempo con il Milan, puoi anche avere a disposizione Foden del Manchester United, ma se quella è la mentalità raccogli ben poco, perché se non hai fame, se non hai grinta, se non hai determinazione, puoi anche avere i piedi migliori del mondo, ma il pallone non lo prendi mai, perché il gioco del calcio, che ci siano degli scienziati che lo vogliano complicare, è un gioco abbastanza semplice che prevede che tu arrivi prima degli altri sul pallone in modo che così lo puoi giocare, perché se ci arrivano prima gli altri o giocano gli altri tu devi essere in fase difensiva.
È un concetto, giusto? Semplice ma non scontato a quanto pare.
No, però cioè, mi sembra che se la gente, io capisco che possano perdere tante ore sui video e sulle cose, ma il gioco del calcio, ripeto, è una cosa veramente semplicissima, cioè tu devi cercare di prendere il pallone prima che lo prendano gli altri in modo da poterlo giocare assieme ai tuoi compagni, e il Parma sia nel primo tempo contro il Benevento sia nel primo tempo contro il Milan non lo ha fatto questo, cioè non ha dato dimostrazione di grinta, di determinazione, ma che non vuol mica dire tirare dei calci agli avversari, per l'amor di Dio, vuol dire avere voglia di arrivare prima sulla palla.
Guarda Andrea, su questo fronte credo che ci sia una parte della risposta
a Rupa Bandiera.
Il nostro ascoltatore ci scrive Federico, una domanda per Andrea Schianchi: come mai Spezia e Benevento con un organico quasi da Serie B sono davanti a Parma, Cagliari e Torino?
Ma perché hanno evidentemente questa determinazione, questa voglia di arrivare che il Parma probabilmente ha un pochino perso nel corso di questa stagione, non nelle stagioni precedenti. Mi sembra che siano stati fatti degli errori evidenti, i cui risultati sono stati certificati dalla medesima società che ha cambiato A, l'allenatore a gennaio, B, il direttore dell'area tecnica ad aprile. Quindi insomma, mi sembra che siano stati fatti degli errori piuttosto chiari, ma non io mi ero permesso di dirlo, ma sono poi stati certificati dalla società, quindi cioè, sono lì davanti agli occhi di tutti.
Andrea ti chiede anche questo l'ascoltatore: cosa ne pensi del fatto che Lazio e Torino devono ancora fissare il recupero, una partita che conta sia per la Champions che per la salvezza?
Beh, la giocheranno, cioè, secondo me era meglio se la giocavano prima, secondo me
era più corretto, diciamo, per
era più corretto
i liberi ce n'erano, no?
Sì, non c'è dubbio su questo, però non è che dobbiamo attaccarci a queste cose, perché cioè, se no con la dietrologia non andiamo davvero tanto avanti. Facciamo non della dietrologia, ma esami di coscienza all'indietro sugli errori commessi, che forse così possiamo progredire, senza guardare Lazio-Torino, perché è vero che Torino deve andare a Roma con la Lazio, ma poi mi risulta che ci dobbiamo pure giocare noi delle partite importanti, dobbiamo giocare contro la Juve, dobbiamo giocare contro l'Atalanta, quindi insomma non andiamo a cercare, diciamo così, il pelo nell'uovo in casa di altri, guardiamo noi, cioè, anche perché se non facciamo punti noi non ci salviamo, cioè se finisce così non ci salviamo.
Gli altri possono anche… Sei d'accordo che con una sconfitta a Cagliari è chiuso il discorso?
Anche con un pareggio.
Ah, ok, sì, insomma, mi sembra
anche con un pareggio è chiuso. Stare. Anche con un pareggio è chiuso, quante partite mancano?
Ne mancano 8. L'ultima speranza è la media che ha tenuto il Crotone qualche anno fa, insomma, però
sì, ma mancano la
Juve, la Lazio e l'Atalanta da giocare.
Mancano 8 partite, di cui 3 non dico proibitive, ma quasi, perché dobbiamo andare a Roma con la Lazio, a Torino con la Juve e abbiamo in casa l'Atalanta, che bisogna augurarsi che arrivi qui con già la certezza della
Champions.
Della Champions. Obiettivamente, visto il percorso che abbiamo intrapreso, un pareggio non basta, bisogna vincere a Cagliari e sperare che il Benevento cominci a perderne ancora, cioè continui a perderne ancora.
In chiusura Andrea ti chiedo una cosa: si sono completati i quadri delle coppe europee, so che tu le guardi,
sì.
Questa settimana ce le siamo anche godute perché abbiamo visto delle partite veramente molto molto belle, delle giocate che cioè, sembra veramente un altro sport, ma parlo anche se giocassero le big del campionato italiano, perché
mi sembra
che sia proprio un altro livello. Ci sono le quattro club più ricchi secondo me in questo momento, poi non so per i fatturati, nelle semifinali di Champions League sono anche più forti, e poi ti chiedo chi è che la vince in fondo.
Beh, vabbè, le quattro sono Paris Saint Germain, Manchester City, Real Madrid e oddio, mi dimentico la quarta.
Abramovic.
Chelsea di Abramovic. Sì, forse il Chelsea non me lo sarei aspettato, sinceramente. Sì, all'inizio forse il Chelsea non l'avrei detto, però per me la squadra più forte, quella che gioca di più il calcio che mi piace, è il Manchester City, insomma, su questo
ma
non c'è dubbio.
Vincere, perché poi il Paris Saint-Germain è molto concreto quando c'è da essere concreti.
Il Paris Saint-Germain ha un giocatore che pratica il gioco del calcio arrivando prima sulla palla, che si chiama Mbappé, e poi dopo quando la prende va più forte degli altri. E quindi sai, non è semplicissimo fermarlo. però io credo che il City sia più forte. Dopo una partita la puoi sbagliare, quindi sai, le coppe sono così, sbagli una volta.
Però, pensa al Bayern che
esatto. Che forse però a livello, cioè, diciamo, se queste quattro dovessero fare un campionato di 30 partite, credo che il City arriverebbe davanti alle altre tre.
Ecco, questo qui mi hai trovato la soluzione. Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi. Un saluto a Pelé. Ah, Pelé, scusa, sbagliato.
Grazie a voi, vi saluta tantissimo anche Pelé, che ha appena terminato il cibo, un cibo tranquillo perché è prepartita, quindi adesso si fa un riposino e poi dopo parte per Cagliari.
Grazie ad Andrea Schianchi, ciao.
Grazie a voi, ciao.
C'è un messaggio che arriva da un ascoltatore, credo che sia Luciano, ma continuate a far sentire dichiarazioni dei vari presidenti di esse, delle altre squadre, ma perché non si sente nessuno della dirigenza del Parma da mesi? No, non è vero, in realtà il presidente Krause ha rilasciato interviste alla Gazzetta di Parma, è venuto anche negli studi di 12 TV Parma, quindi è venuto meno di 10 giorni fa, quindi non è esattamente così. Cal, Lucarelli, dove sono, cosa fanno? Gli anni scorsi Fagiano era sempre nelle trasmissioni e ci metteva la faccia, ora hanno tutti la coda di paglia, ci chiede questo ascoltatore. No, in realtà allora, sul presidente Krause ha partecipato, è stato in studio anche a 12 TV Parma, poi c'è insomma anche la variabile della lingua, che non è una cosa da poco. È più facile lanciare un appello a una radio come Radiolina, come ha fatto Giulini in collegamento senza traduttore, che insomma parlare più spesso per il presidente Krause, ma non vogliamo difenderlo, non ne ha bisogno assolutamente. E diciamo che gli altri club, c'è stato questo appello, forse ci stava in settimana in casa Parma un appello, lo ha fatto da Versa, poi andremo a sentire cosa ha detto, ma insomma anche una figura dirigenziale che suonasse la carica ci poteva stare. Sta arrivando il nuovo direttore tecnico, vedremo se verrà presentato e quando arriverà nel club. Ci chiede invece questo è Federico, nel tuo servizio Giulini ha ripetuto che devono vincere sabato sera, ma perché da noi nessuno fa queste dichiarazioni? Anche così si sprona l'ambiente, ho il timore che i nostri scendano come al solito svogliati stendendo il tappeto rosso al Cagliari. E questo è il messaggio di Federico. Già due messaggi su questo tono, facciamo un'altra pausa musicale con Sheryl Crow.
But I
Sheryl Crow su Radio Parma, palla in tribuna, messaggio del nostro amico Luca, ci invia da tradizione la designazione arbitrale di domani sera. Cagliari-Parma sarà arbitrata da Paolo Valeri di Roma, si tratta, credo, di un arbitro di prima fascia, poi di queste cose non me ne intendo tanto, però insomma, partita importante, arbitro di prima fascia. Allora, vediamo tanti altri messaggi che sono arrivati, abbiamo l'1% di possibilità di salvarci, non credo ai miracoli, non succede, ma se succede, forza Parma, forza ragazzi, diamo tutto per non avere rimpianti poi. Oro mai più, scrive Vito. Allora ci pensano i tifosi, no? A suonare la carica per spronare la squadra, speriamo che abbiano la possibilità di sentirci. E altri messaggi che arrivano, ma noi facciamo una piccola pausa, poi cercheremo di andare a recuperare un po' delle dichiarazioni di Roberto D'Aversa in conferenza stampa e leggere gli altri messaggi che stanno arrivando al 333-9200-170 alla vigilia di Cagliari-Parma. Pausa.
Palla in tribuna.
Dal 1927 Onoranze Funebri Bola Dante offre prezzi imbattibili per Parma e provincia, prezzi speciali per cremazioni senza anticipo, trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante, a Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso, telefono 0521 99 22 22, cellulare 338 42 01 918.
La normalità non sappiamo più cos'è, ma abbiamo imparato che ogni obiettivo di serenità passa da piccoli grandi cambiamenti quotidiani. Dare voce ai pensieri difende la mente dal peso del silenzio. La cura è la parola. Trova nel dialogo una soluzione ai tuoi problemi per ripartire ogni giorno più felice. Parlane, spesso è già la soluzione. Inizia dallo studio di conversazione Parmenide. Vieni per informazioni gratuite a Parma in Viale Solferino 28. Visita il sito parmenideparma.it o chiama al 370 37 21 737.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora andiamo con un po' di dichiarazioni di Roberto D'Aversa. Cosa ha detto in conferenza stampa? Ha detto: domani giochiamo contro una regione, contro un popolo, sappiamo le motivazioni, domani è la partita, avremo di fronte una squadra forte che ha avuto problematiche con l'Inter, però hanno fatto bene. E per quanto riguarda invece le responsabilità che si dà l'allenatore del Parma, ognuno di noi si deve sentire responsabile, un allenatore lo fa a prescindere indipendentemente dal risultato. Io cerco le motivazioni per cui a Benevento si è fatto poco e c'erano le attenuanti per la nazionale, chi si è allenato poco. Gli avversari non hanno fatto più di noi comunque. Con il Milan mi aspettavo un atteggiamento diverso come nel secondo tempo, a prescindere dal responsabile, perché per come lavoro io sono abituato a fare sempre autocritica. E vediamo un po' se si riesce anche a scoprire qualcosa sui possibili titolari dall'inizio. Non è sceso nel dettaglio Roberto D'Aversa, insomma c'è anche un po' di pretattica per quanto riguarda i giocatori da schierare. Dice che un dubbio che si porta sempre con sé è quello di Dierks come titolare, però insomma non sappiamo se lo metterà in campo da titolare. Lo stesso dubbio lo ha per Busi, che dice: mi mette sempre in difficoltà, sta giocando molto bene, potrebbe giocare dall'inizio, ma da quando è arrivato ha avuto una crescita esponenziale, però insomma non si sbilancia, non lo ha quasi mai fatto, ecco, sulla formazione. Gli è stato chiesto anche per quanto riguarda le due punte, ha spiegato: se avessimo avuto due punte strutturate bene sempre, anche in passato lo avremmo visto di più, non è sempre ripeso da volontà mia, laddove è possibile e la condizione di entrambi me lo permette, una situazione che si può usare, insomma non esclude il fatto di giocare con due punte di fisico come sono Cornelius e Pelled, ma ci sembra ancora un'ipotesi remota, anche perché Cornelius non sta benissimo, quindi si faranno calcoli anche in questo senso. Andiamo a leggere qualche messaggio al 333 92 00 170. Questo è di Alessandro. La maggior parte dei giocatori sono 3 anni che gioca per la salvezza nella stessa squadra, purtroppo mentalmente non hanno più fame. D'Aversa lo sapeva e non è stato ascoltato. Il vero problema è questo, scrive il nostro ascoltatore Alessandro. Poi ci sono altri messaggi, ma noi facciamo un'altra piccola pausa musicale, torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Palla in Tribuna. Dopo i Dandy Warhols siamo in chiusura. Allora Rino ci scrive: Giulini ci è sembrato più disperato di noi, non lo so, in casa Cagliari, da quello che ho capito, da quello che ci dicevano i nostri colleghi anche da Cagliari nelle puntate precedenti di Palla in Tribuna, c'è anche un problema legato a un monte ingaggi mostruoso. Il Cagliari viene dato tra la sesta e la nona società con il monte ingaggi più alto. Questo significa che in caso di retrocessione ci sarebbero dei grossissimi problemi anche dal punto di vista finanziario. Il Parma, diciamo che è messo meglio, ha speso tanto quest'anno, però anche chi è arrivato non ha ingaggi altissimi, diciamo che più quelli che ci si è ritrovati in casa hanno ingaggi alti, però qualcuno va verso la scadenza, qualcuno magari ha ancora un pochino di mercato. E poi ci scrivono invece: ma avete visto Messia, l'altra punta, e l'altra punta del Crotone che è ultimo, hanno una garra che non ho mai visto nei nostri. Devo dire che Simi e Messia li prenderei domani poi per la Serie B al 100%, cioè effettivamente stanno dando tanto. Il Crotone se l'è giocato ovunque, poi ogni tanto ha fatto anche delle figuracce, però nei primi tempi ha dato filo da torcere a tanti, poi è evidente che non abbia una rosa adeguata per la Serie A. Secondo me davanti ha dato sicuramente meglio del Parma, simile Parma, insomma manca assolutamente sotto tutti i punti di vista un realizzatore di questo tipo, ma un giocatore che non seguirà sicuramente il Crotone in Serie B. Altri piccoli estratti dalla conferenza di Roberto D'Aversa, altre frasi del tecnico del Parma, chi vince ha più speranza di fare un certo tipo di cammino, insomma è anche abbastanza ovvio questo ragionamento, insomma chi vince come lo stesso tempo chi perde è messo malissimo, bisogna tradurre in punti e infatti le parole ce n'è bisogno per il presidente, per i tifosi, per la città, c'è dispiacere, un allenatore si sente responsabile del momento negativo e quindi insomma ognuno di noi si deve sentire responsabile, un allenatore lo fa a prescindere indipendentemente dal risultato. Queste alcune parole di Roberto D'Aversa, noi siamo quasi in chiusura, vi ricordo però domani l'appuntamento con diretta live alle 20.30 su 12 TV Parma, l'analisi del match in diretta sulla nostra emittente, quindi un tardo pomeriggio dedicato ai crociati. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto al 333-9200-170. Palla in Tribuna torna la settimana prossima, lunedì, come sempre, alle 14. Ciao a tutti!